La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 24esimo episodio.
Chiudiamo oggi la lunga e doverosa parentesi con cui ci siamo allontanati dal filo conduttore del libro di Céline Lafontaine, L'Empire Cybernétique, dalla macchina per pensare al pensiero macchina, per introdurre nel filo del discorso l'internazionale situazionista, e torniamo al punto in cui eravamo rimasti. La comparsa sulla scena di taluni pensatori, ai noi tutt'oggi ancora in auge, che non solo hanno innestato nel pensiero filosofico e sociopolitico europeo le idee cibernetiche di fine del soggetto e della storia, di morte dell'uomo e onnipotenza del sistema, ma hanno incarnato tanto il recupero delle istanze contestatarie, se non già rivoluzionarie, quanto il disinnesco delle loro potenzialità sovversive nell'acqua di colonia ideologica, sguazzando tra carriere accademiche e salotti culturali, tra partiti e gruppuscoli gauchist. Primo fra tutti, ma come vedremo in allegra compagnia della fitta schiera di Kingsman, quel Michel Foucault, ancora oggi letto, studiato, tracopiato, clonato e talvolta venerato da molte persone che, pensando di combattere il sistema, si affidano alle armi spuntate di chi ha contribuito, se non ad edificarlo, quantomeno a sostenerlo e rafforzarlo. Questa casta di sinistri intellettuali, già smascherati e bollati dall'IS come cibernetici, e chi ne ha raccolto il testimone, continua oggi a replicare idee magniloquenti quanto insulse, eppure di gran moda e grifate con il marchio French Theory, dando una grossa mano al sistema nel gettare una cortina fumogena di confusione sistematica anche negli ambienti radicali. Si va da biopolitica a decostruzione, dispositivo, razzializzazione, cognitariato, passando per attraversamenti, riappropriazioni culturali e molte altre parole d'ordine, tra cui il terribile post-anarchismo, che nascono già come parole dell'ordine. Di questo magma concettuale, lontano dal vissuto comune e terreno di specialismi, dove il linguaggio tortuoso dissimula l'aridità del pensiero, o meglio, la sua totale assenza, gli umani ancora desiderosi di rimanere tali e in incombente pericolo di estinzione, epistemologica e reale, non sanno proprio davvero che farsene.
We'll be right back.
non a caso l'IS, definitasi corpo antigerarchico costituito da antispecialisti, aveva intuito già negli anni 60, remando in senso opposto al flusso degli enunciati dei pensatori integrati, uno dei fulcri della questione, e cioè che tutti gli aspetti dello sviluppo tecnico nella società presente e innanzitutto i mezzi cosiddetti di comunicazione sono orientati verso il massimo isolamento passivo degli individui. Verso il loro controllo tramite un collegamento diretto e permanente a senso unico, con le incitazioni senza replica diffuse da ogni sorta di leader. Allargembaggio, ciurma dei folli, a dritta contro il vascello fantasma dei post-corsari. Da spietati cannibali ne faremo un banchetto e getteremo le loro ossa nel deserto della critica.
Parlando,
posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità.
Ci trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Ad oggi si vedono già i primi risultati di questa accelerazione. Accelerazione, 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 accelerazione.
Abbiamo scordato la data d'inizio del coprifuoco e forse stiamo lentamente dimenticando le nostre notti in compagnia della luna, degli amici, degli amanti, delle stelle. E qualcun altro a dirci come passarle fra le mura di casa. Cercano di disciplinare tutto adesso con la scusa del virus. Come relazionarci gli uni con gli altri, chi poter vedere, dove andare, gli orari. E ci ritroviamo a vivere giornate scandite da lavoro, TV, computer, supermercato e famiglia. Scelgono il colore dei luoghi dove viviamo e in base a quello ci costruiscono addosso una o l'altra gabbia. E ogni giorno inventano una nuova illogicità che finisce per plasmarci l'esistenza. L'esistenza. Da mesi stiamo chiusi in casa, decine di milioni di persone rinchiuse per paura o rassegnazione. E a domare tali paure non sembra più necessaria neanche la polizia. Ci riscopriamo zitti e obbedienti e obbedienti. È questo che vogliamo? Quali nuove e interminabili costrizioni siamo disposti a sopportare? potremo svegliarci un giorno e renderci conto che non conosceremo più il piacere di un abbraccio, non sapremo immaginare un vero sorriso e non conosceremo la bellezza del rifugio della notte per le nostre fughe, i nostri diversi sonni, insonni, insonno, 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 insonno. Qualcuno avrà scelto per noi e pagheremo il prezzo dei nostri silenzi di oggi, della nostra accettazione. Perché invece non proviamo a mandare all'aria tutto questo? Per uscire, per reagire, per attaccare, per provare ancora a sognare. Se c'è qualcosa da salvare in questo mondo è la necessità di lottare e di non farsi imprigionare dalla paura, poiché l'autorità più efficace è quella che costruiamo nella nostra testa. Ci hanno rubato la notte.
Accelerazione. Dove ero rimasto?
Mai l'individuo è stato così completamente abbandonato a una collettività cieca e mai gli uomini sono stati più incapaci non solo di sottomettere le loro azioni ai loro pensieri, ma persino di pensare. I termini di oppressori e di oppressi, la nozione di classe, tutto ciò sta perdendo ogni significato, tanto sono evidenti l'impotenza e l'angoscia di tutti gli uomini dinanzi alla macchina sociale, diventata una macchina per infrangere i cuori, per schiacciare gli spiriti. Una macchina per fabbricare incoscienza, stupidità, corruzione, ignavia e soprattutto vertigine. La causa di questo doloroso stato di cose è molto chiara. Viviamo in un mondo dove nulla è a misura dell'uomo. C'è una sproporzione mostruosa tra il corpo dell'uomo, lo spirito dell'uomo e le cose che costituiscono attualmente gli elementi della vita umana. Tutto è squilibrio. Non esiste categoria, gruppo o classe di uomini che sfugga completamente a questo squilibrio divorante, ad eccezione forse di qualche isolotto di vita più primitiva. E i giovani, che vi sono cresciuti, che vi crescono, riflettono più degli altri in loro stessi il caos che li circonda. Immaginarsi di poter orientare la storia in una direzione diversa, trasformando il regime a colpi di riforme o di rivoluzioni, riporre la speranza della salvezza in un'azione difensiva o offensiva contro la tirannia e il militarismo, significa sognare a occhi aperti. Non esiste nulla su cui fondare anche solo dei semplici tentativi. La formula di Marx, secondo la quale il regime genererebbe i suoi propri affossatori, riceve tutti i giorni crudeli smentite. E ci si chiede del resto come Marx abbia mai potuto credere che la schiavitù potesse formare uomini liberi. Mai sinora nella storia un regime di schiavitù è caduto sotto i colpi degli schiavi. La verità è che, secondo una formula celebre, la schiavitù avvilisce l'uomo fino al punto di farsi amare dall'uomo stesso, che la libertà è preziosa solo agli occhi di coloro che la possiedono effettivamente, e che un regime del tutto inumano, come è il nostro, lungi dal forgiare esseri capaci di edificare una società umana, modella a sua immagine tutti coloro che gli sono sottomessi, tanto gli oppressi quanto gli oppressori.
Simone Veil, riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale. Il mondo a distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario.
Artificiale. I prodotti predittivi vengono ricavati dai dati grezzi dando l'impasto all'intelligenza artificiale, il nuovo mezzo di produzione. Che, a differenza di quanto accade nell'industria, dove c'era una tensione tra quantità e qualità, cresce di pari passo con la quantità dei dati a disposizione. Riprendiamo una spiegazione accessibile del processo di apprendimento automatico attraverso il quale le macchine imparano a leggere la realtà da Guerra Digitale, il 5G e lo scontro tra Stati Uniti e Cina per il dominio tecnologico, di Francesca e Luca Balestrieri. Fino all'inizio del nuovo millennio, i computer sono stati intelligenti solo per la loro capacità di applicare un insieme di regole predefinite ed esplorarne le possibilità con una velocità e una potenza di calcolo bruta meccanicamente superiori a quelle della mente umana. L'intelligenza artificiale del nuovo millennio ha invece proprio la caratteristica di imparare e ricavare per proprio conto regole, strutture e soluzioni. E machine learning. In questo caso il sistema intelligente riceve dall'esterno dati in grandi quantità. Più ne riceve e più impara. Li usa statisticamente per ricalibrare i propri parametri interni e su questa base è capace di generalizzazione, cioè di elaborare predizioni verosimili anche quando si imbatte in situazioni o casi nuovi. Le tecniche più avanzate di machine learning si basano su sistemi di reti neurali artificiali che prendono a modello le reti neurali presenti nel cervello umano. L'incremento della quantità di dati a disposizione e della potenza di calcolo ha permesso di padroneggiare l'aumento di profondità, ossia del numero di strati, delle reti neurali. Si ha così il deep learning. Avere una stratificazione più profonda, in cui ogni strato si specializza in una funzione e prende decisioni che poi reimmette nella rete neurale, permette alla macchina di imparare e acquisire conoscenze di maggiore complessità. Il riconoscimento delle immagini è un buon caso per rappresentare in modo semplificato il funzionamento del deep learning. Per esempio, nell'istruire una rete neurale artificiale al riconoscimento delle immagini di gatti, i primi strati si specializzano nell'identificare forme geometriche semplici, come le linee rette. Strati più profondi riconoscono invece angoli, curve e ombre. Strati più profondi ancora individuano orecchie, zampe e via dicendo. Intuitivamente, a una maggiore profondità corrisponde una capacità di addestramento a compiti più complessi. Le conquiste tecniche del deep learning hanno permesso un salto qualitativo dell'intelligenza artificiale, rappresentato dal passaggio dall'elaborazione di dati già strutturati, come avveniva nei primi decenni, alla capacità di organizzare e analizzare dati non strutturati, quali ad esempio i testi in linguaggio naturale, la voce umana, le immagini video. Nel 2017 i più efficienti assistenti vocali erano già in grado di comprendere la voce umana con una percentuale di parole fraintese inferiore a quella che si registra mediamente nel dialogo tra due persone. E da allora i progressi sono stati rapidissimi, perché quanto più il sistema intelligente ingerisce parole e frasi, tanto più diviene esperto e tanto più si riduce il tasso di errore. Se si considera il contributo portato al miglioramento dei sistemi di riconoscimento automatico, gesti come postare un selfie su Facebook o fare una riunione su Zoom perdono molta della loro innocenza. Come riporta Shoshana Zuboff, grazie all'enorme quantità di immagini postate dagli utenti, nel 2018 il team di ricerca di Facebook ha annunciato di aver colmato il divario e di essere ormai capace di riconoscere i volti nella natura con un'accuratezza del 97,35%, molto vicina alle performance degli esseri umani. Nel 2018 le macchine stavano imparando a distinguere attività, interessi, umori, sguardi, abbigliamento, camminata, pettinatura, tipo corporeo e postura. Inoltre, come l'autrice nota a proposito dell'automazione nell'industria, la cosiddetta industria 4.0, il potere dell'apprendimento delle macchine si sviluppa in modo esponenziale grazie a dispositivi che riescono a imparare dalle esperienze reciproche, cibandosi dell'intelligenza del lab e nutrendola a loro volta. In quest'ottica, l'insieme non è semplicemente più grande delle sue parti. Le parti non ci sono più. Il complesso è onnipresente, pienamente incarnato in ogni dispositivo incorporato in ogni macchinario. Un esempio è quello dei veicoli a guida autonoma. Alla guida, le persone imparano quasi solo dai propri errori e di rado dagli errori degli altri. Quando un'autovettura autonoma fa un errore, tutti i veicoli simili possono usarlo per imparare. Queste nuove auto nascono già con tutte le abilità di chi le ha precedute e dei propri simili. Collettivamente, queste auto sono pertanto in grado di imparare più in fretta delle persone. Sorvegliare e classificare. I dati sui comportamenti e le previsioni ricavate dalla loro analisi non interessano solo agli inserzionisti desiderosi di investire in pubblicità più mirate ed efficaci. Per esempio, per banche e finanziarie è ora possibile stabilire istantaneamente se una persona può accedere a un prestito basandosi sull'estrazione di informazioni dettagliate sul suo smartphone o su altri comportamenti online, compresi messaggi, email, coordinate GPS, post sui social media, profili Facebook, transazioni d'acquisto e pattern di comunicazione. Un'azienda vende accurati monitoraggi eseguiti sulle credenziali di potenziali impiegati o inquilini, a datori di lavoro o padroni di casa. Ad esempio, un potenziale inquilino può ricevere dal proprio potenziale locatore la richiesta di accesso totale al suo profilo sui social media. Il servizio può così passare al setaccio la nostra attività sul sito, comprese intere conversazioni e messaggi privati, processare il linguaggio che abbiamo utilizzato e usare altri software analitici. Alla fine ne esce un resoconto che cataloga tutto, dalla nostra personalità al nostro livello di stress finanziario. Chi viene sottoposto al processo non ha modo di vedere o contestare le informazioni. Come nel caso dei prestiti digitali, per quanto un potenziale inquilino debba formalmente accettare il servizio in modo esplicito, chi ha meno soldi e opzioni si trova intrappolato. Al di là della capacità attuale e futura dell'intelligenza artificiale di ricavare un resoconto effettivamente fedele alla realtà, il punto è la performatività del processo. Per determinate categorie di persone potrà essere comunque più difficile trovare una casa in affitto. E tendenzialmente non avere affatto un profilo sui social si tradurrà in un motivo di sospetto o direttamente di esclusione. Per non parlare del non possedere uno smartphone, che già oggi è sempre più spesso un prerequisito non solo per trovare un lavoro. È diventato difficile anche poter fare il cameriere senza avere WhatsApp, ma anche per accedere a servizi pubblici. Tanto per fare un esempio, l'ultimo bonus vacanze poteva essere richiesto solo attraverso un'app per Android o iOS. Per bonus e cashback ce ne faremo una ragione, ma la cosa è indicativa.
Il mondo a distanza.
Fine della seconda parte.
Dammi un bacino. 5 millions de Chinois vaccinés chez moi, chez moi, chez moi. Y'a que Morissette qui s'est faite piquer. J'attends mon tour, je ne sais pas quel mois. C'est quoi ce plan pourri? On subit, on subit. 15 000 vaccins chez les Roumains. Chez moi, chez moi, chez moi. On tire au sort 35 Pékin. Un collectif citoyen. On se fout de la gueule de qui? On va prendre le maquis. 300 000 vaccinés pour les Allemands. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce que tu branles, Olivier Véran? T'as loupé le coche encore une fois. C'est quoi ce plan pourri? Tu charries, tu charries. Un million chez les anglo-saxons. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est pas de la faute à Macron.
Jenny is right, Jenny is wrong. This is a vaccination song. Jenny is right, Jenny is wrong. This is a vaccination song.
Whooping cough, chicken pox.
Don't trouble me.
It's this bleeding bomb that makes me worrisome.
Hepatitis B.
Doctor, doctor, you don't know why her baby's kinda slow.
I dropped her once, there was no response, so I pinched her baby toe.
Jenny is right,
Jenny is wrong.
This is a vaccination song.
Jenny is right,
Jenny is wrong.
This is a vaccination song.
MMR is gonna take you far. You'll feel lost in the galaxy.
science is dumb, it's just a frame of mind. It'll hurt you till you bleed. Don't be a prick, just get it fixed with a needle in your arm. My baby's a monkey, eat no junkie, ask Jenny McCarthy. Jenny is right,
Jenny is wrong, this is a vaccination song.
Jenny is right,
Jenny is wrong, this is a vaccination song.
Dammi un vaccino.
Di incrociarti in manifestazioni in cui urlavi contro la dittatura sanitaria o non credevi che dentro le bare di Bergamo ci fossero i morti di Covid. Io ti ho sentito urlare in piazza e ti ho visto mentre applaudivi quelli che dicevano dal palco di strozzare i medici con le proprie mani. Caro Novax, tu stai sbagliando tutto, ma io non ti dirò, tanto sono affari tuoi, perché se tu ti ammali puoi contagiare una persona immunodepressa che non si è potuta vaccinare per un motivo più sensato della tua ignoranza, e magari quella persona è un bambino o la mia amica Francesca. Caro Novax, tu non sei un rivoluzionario, tu sei un biscuit. Lo dico con affetto, come si dice a Firenze a quelli che fanno ragionamenti poveri di gnegnero. Non ti vaccini perché non sai cosa c'è dentro. Poi un giorno ti sei fumato il puzzone comprato alle cascine, garantito dallo spacciatore che se l'era appena tolto dal culo. Poi un team di ricercatori in tutto il mondo trova un vaccino per una pandemia mondiale e tu dici chissà cosa ci hanno messo dentro. Ma ti rendi conto di quello che dici? Caro Novax, hai paura di una reazione allergica. Temi il sedere rosso per 2 ore di una persona su 45.000. E per questo decidi di mettere a rischio la vita di persone più fragili di te, decidendo di non vaccinarti, per salvare la pelle arrossata per 2 ore di una persona su 45.000. Ma ti rendi conto? Caro Novax, io ti vedo dall'altra parte dello schermo. Hai paura. Aggiorni le tue pagine web commentando a raffica. Vuoi sentirti qualcuno? Ma facendo così diventi soltanto qualcuno di molto sciocco. Caro Novax, io la vedo la tua biblioteca e non ci sono libri scientifici o medici. Vedo esposto l'ex dottor Hammer, la medicina germanica, i complottisti, i segreti del Deep State, Soros e poi Bill Gates, le scie chimiche, la terra piatta. Sveglia! Scrivi fra i commenti. Ma svegliati tu! Tu che non ti vaccini perché hai paura che ti cambi il DNA. Magari. Che ti cambi il DNA. Magari. Che ti cambi il DNA, magari. Che ti cambi il DNA. Che ti cambi il DNA.
It's good. It's good. It's good.
Magari. Io ho una figlia con una malattia rara. Magari si potesse intervenire così facilmente sul DNA. Caro Novax, non servirà a niente, ma io ci provo lo stesso. Vaccinati, non fare il bischero. Vaccinati, non fare il bischero. Non fare il bischero.
Buonasera dall'informazione di Telelecco, canale 69. E ora lo spot a reti unificate del Ministero della Verità.
Italia, 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 noi scomberemo questi coronavirus, la nostra Italia, Italia, Italia!
Il governo dichiara guerra alla SARS-CoV-19. Per sopperire alla carenza di personale, atto a compiere l'atto dell'inserimento del lago Siringheo nelle italiche braccia, il generale Figliuolo manda al fronte schiere indomite di medici, infermieri, anestesisti per compiere il sacro gesto patriottico vaccinale. Ma data l'ora funesta, altre mani iniettanti scarseggiano all'armata liberatrice. Quindi da domani anche dentisti, farmacisti e tatuatori forniranno il loro nobile altruistico servigio. E infine verranno aperti hub vaccinali di fronte alle principali stazioni ferroviarie per usufruire della locale e qualificatissima mano d'opera.
Ehi tipo, serve un vaccino?
Ma zio, quanto a posto?
Ma quanto serve? Oh. Ma vuoi uno Sputnik?
C'ho la AstraZeneca. A metà prezzo.
Non è una, eh?
Oh, variante inglese.
C'è già le sprizze.
Oh, ma è sterilizzato l'ago.
L'ho sterilizzato è una pozzanghera.
Dagli uomini non c'è da sperare alcun aiuto, e anche se non fosse così, gli uomini sarebbero ugualmente vinti in partenza dalla potenza delle cose. La società attuale non fornisce, come mezzi di azione, altro che macchine per schiacciare l'umanità. Qualunque siano le intenzioni di quelli che le prendono in mano, queste macchine schiacciano e schiacceranno finché esisteranno. Con quei penitenziari industriali che sono le grandi fabbriche, si possono fabbricare solo degli schiavi e non dei lavoratori liberi, ancor meno dei lavoratori in grado di costituire una classe dominante. Con i cannoni, gli aerei, le bombe si può seminare la morte, il terrore, l'oppressione, ma non la vita e la libertà. Con le maschere a gas, i rifugi, gli allarmi, si possono forgiare greggi miserabili di esseri spaventati, pronti a cedere ai terrori più insensati e ad accogliere con riconoscenza le più umilianti tirannie, ma non dei cittadini. Con la grande stampa e il telegrafo si può far inghiottire a tutto un popolo, insieme alla colazione o alla cena, opinioni preconfezionate e quindi assurde, perché anche i punti di vista ragionevoli si deformano e diventano falsi, nello spirito di chi li assimila senza riflettere. Ma con simili mezzi non è possibile suscitare neppure un barlume di pensiero. E senza fabbriche, senza armi, senza grande stampa, non si può nulla contro coloro che possiedono tutto questo. È così per tutto. I mezzi potenti sono oppressivi, i mezzi deboli sono inoperanti. Tutte le volte che gli oppressi hanno voluto costituire dei raggruppamenti capaci di esercitare un reale influsso, questi gruppi, si siano essi chiamati partiti o sindacati, hanno riprodotto integralmente nel loro seno tutte le tare del regime che pretendevano di riformare o di abbattere, e cioè l'organizzazione burocratica, il rovesciamento del rapporto tra i mezzi e i fini, il disprezzo dell'individuo, la separazione tra il pensiero e l'azione, il carattere meccanico del pensiero stesso, l'utilizzazione dell'istupidimento e della menzogna come strumenti di propaganda e così di seguito. Quando anche un insieme di riflessioni così orientate non avesse alcun influsso sull'evoluzione ulteriore dell'organizzazione sociale, non per questo perderebbe il suo valore. I destini futuri dell'umanità non sono l'unico oggetto degno di considerazione. Soltanto dei fanatici possono attribuire valore alla propria esistenza unicamente nella misura in cui essa serve una causa collettiva. Reagire contro la subordinazione dell'individuo alla collettività implica che si cominci col rifiuto di subordinare il proprio destino al corso della storia. Per risolversi a un simile sforzo di analisi critica, basta aver compreso che esso permetterebbe a chi vi si impegnasse di sfuggire al contagio della follia e della vertigine collettiva, tornando a stringere per conto proprio, al di sopra dell'idolo sociale, il patto originario dello spirito con l'universo.
Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale.
La nave dei Follow. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.